fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Stavo pensando, caro Federico Rossi, che rispetto al match d'andata, diciamo che c'è più equilibrio, dai, perché all'andata tutti dicevamo il Napoli è favorito contro la Juventus, a prescindere dal fatto che giocasse in casa. Adesso credo che siano cambiate un po' le cose, soprattutto perché il Napoli, non dico che stia in crisi, però insomma qualche crepa credo che ci sia, nello spogliatoio, insomma nel Napoli stesso. Perché comunque si ritrova, ora tutte le squadre italiane che sono impegnate in Champions barra Europa League, in pochi giorni si giocano una parte di stagione, ma il Napoli in particolare, secondo me, tra la sfida contro la Juventus e poi quella di Champions, si gioca veramente una fetta importantissima di stagione, perché il Napoli, ragazzi, abbiamo sempre detto che tra le favorite per lo scudetto, e quindi se non dovesse vincere, spero che perda ovviamente contro la Juventus, rischierebbe veramente di allontanarsi dallo scudetto, dalla vetta, anche perché l'Inter giocherà alle 20:45, caro Federico Rossi, contro il Pisa, che insomma mi dispiace, ma credo che non ci sia proprio tanto margine di pronostico diverso dalla vittoria dei nerazzurri milanesi, visto che anche il Pisa è nerazzurro. Ecco, certo, anche la Juventus si gioca parecchio, perché deve riavvicinarsi, Roma permettendo, in Champions League alla zona Champions, Roma permettendo, però Roma insomma che sfiderà il Milan. Come lo sapete, la Roma non ha vinto nessuno scontro diretto, il Milan quasi tutti, e quindi sono degli incroci, diciamo che dopo domenica sapremo, dopo questa giornata, bene, conosceremo meglio, anzi diciamo così, le ambizioni reali di tutte queste squadre qui, soprattutto della Juventus, che è quella che interessa di più. Juventus che sta per chiudere, pensavo che già oggi si potesse concludere la questione En-Nesyri, perché l'accordo è stato trovato, lo sapete, quindi manca qualche dettaglio forse sui bonus, perché la formula, la Juventus ha ottenuto il prestito, il diritto di riscatto e non l'obbligo, perché giustamente vuole valutare questi 6 mesi il calciatore, che se non dovesse andare bene a giugno glielo restituisce. E poi con lui il discorso ingaggio, lui adesso guadagna 8 milioni netti, al 1 luglio gli scatterebbero, nel caso in cui restasse con il Fenerbahce, ma se ne andrà, 6, e quindi la Juventus insomma bene o male il giocatore rientrerebbe sotto quell'aspetto nel perimetro degli ingaggi della stessa società bianconera. Poi forse, anzi, si sta cercando, non so se ancora il vice Ildiz regga come ricerca di mercato, no? Perché se dovesse arrivare En-Nesyri, magari David potrebbe stare sulla tre quarti, faccio un esempio, lo stesso Pendà, che più o meno sappiamo che non è una prima punta, è più una seconda punta barra trequartista, e quindi potrebbe non servire il vice Ildiz. Però sicuramente serve un vice Kalulu, staremo a vedere insomma se riuscirà a prendere qualcuno la Juventus. Invece il Napoli sta chiudendo, a meno che non abbia già chiuso, con questo Giovane, perché ha ceduto Lucca. Sapete che Napoli può fare soltanto mercato a zero, per intenderci, no? Tanto vendi quanto tanto spendi, tanto incassi quanto spendi, o meglio, puoi anche spendere ovviamente meno di quello che incassi. Ha venduto Lucca, Lang anche, mi pare, quindi si potrà, anche perché non gli hanno sbloccato il mercato, perché la Federcalcio ha detto votate tutti a favore, oppure la norma non viene violata, perché sarebbe una violazione delle norme, ma ci siamo un po' abituati. Io ho anche un'idea su questo discorso del Napoli. Io ho l'impressione che Gravina, se può ostacolare il Napoli, lo fa, perché sapete benissimo che lo Tito da una parte e lo stesso De Laurentiis dall'altra, quando erano potenti nel consiglio della Lega Calcio, erano nemici proprio dichiarati dello stesso Gravina, che potrebbe tra virgolette vendicarsi. Comunque sia, 340-542-5324, è chiaro che tra tutte le sfide nella sfida che ci sono nelle classiche, in queste partite importanti, quella più suggestiva, io ci ho fatto il podcast oggi, e quella, non c'è dubbio, tra Spalletti e Conte, passato, presente, e chissà, magari intreccio anche
del futuro, no? Se, può darsi, però il futuro della Juventus credo si chiami Spalletti e non credo si chiamerà Conte, almeno nell'immediato. Poi ragazzi, se dovesse tornare un domani, io questo francamente non lo so. L'unica cosa che so, che mi hanno detto, è che ve l'ho già accennato, che la moglie vorrebbe una reunion familiare, perché lei viaggia, no, con la figlia, o Conte viaggia il tipo lunedì quando non lavora sostanzialmente, va a Torino, quindi sembra che vogliano tornare, che tutta la famiglia voglia, soprattutto per volontà, ripeto, della moglie, voglia tornare appunto a Torino, che non significa Conte alla Juventus, ragazzi, sia chiaro questo, sia chiaro questo. C'è una buona notizia, perché Douglas Luiz sta andando verso il Chelsea, e quindi già la Juventus si libererebbe, nel caso in cui si concretizzasse l'operazione, di un peso sostanzialmente, no? Questo è chiaro. Allora oggi abbiamo alle 19.20, Fede, possiamo chiamare l'ospite di cui ti ho scritto il nome, Fabrizio Lucchesi, che ce l'hai su WhatsApp, e poi ovviamente alle 25.20.10 mi ha fatto sapere Discreti che le sue condizioni sono migliorate, anche se non di molto, e quindi come ogni venerdì avremo anche Stefano. Vi dicevo, Conte, Spalletti Conte in realtà, perché gioca in casa Spalletti. Il primo faccia a faccia si è avuto senza parlare, perché la Juventus prima aveva, lo sapete, convocato la conferenza stampa domani alle 16, oggi invece ha comunicato, 19.20 anche, Fede, ha comunicato la cancellazione di questa conferenza stampa, perché comunque, visto che non parla Conte, non parla nemmeno Spalletti, secondo me poteva l'ufficio stampa direttamente non convocare la conferenza stampa dicendo Spalletti domani non parlerà, non so per quale motivo, però insomma primo round, diciamo così, è il silenzio, quindi non ci saranno le schermate, gli verbali, ammesso che ci potessero essere nel caso in cui avessero parlato tra i due allenatori. Poi ci saranno sicuramente in campo, riusciremo a capire se la Juventus, per me la Juventus gioca meglio del Napoli, che non significa essere più forte del Napoli ovviamente, che Conte esteticamente non è che sia il massimo della vita, ma interessa poco, a lui interessa vincere. Io mi ricordo l'anno scorso Conte, quando giocava contro le big, in alcune partite io l'ho vista, la squadra del tecnico Sarentino schierava la difesa a 5 subito, per esempio, se andava in vantaggio. A lui non interessa nulla il bel gioco, ma interessa solamente vincere. Allora vi dicevo, secondo me Spalletti potrebbe in un solo colpo compiere tre missioni nel caso in cui vincesse. Primo, ovviamente risalire, Roma permettendo, è importante, no? Poi otterresti un'altra vittoria. Secondo, batterebbe Conte, ma batterebbe il Napoli di De Laurentiis, perché sapete che si è forse quattro obiettivi, ma si è lasciato molto male con De Laurentiis. Spalletti anche diverse frecciate gli ha dato negli ultimi tempi durante le conferenze stampa alla presidente del Napoli. Non so se ci sia stato qualche allenatore che vi ha dato l'addio al Napoli senza frizioni con il patron della squadra, del club campano, non lo so, boh. A naso mi pare di no, che si siano lasciati tutti più o meno male con Aurelio. E poi fatemelo dire, ragazzi, probabilmente potrebbe anche, non dico mettere a tacere magari è un po' forte come frase, come termine, però tutti nostalgici di Conte. Io ho anche diversi amici, cari amici, che vorrebbero Conte. Secondo me già definire contiani, allegriani, spallettiani, uno juventino punto. Poi è chiaro che se ha delle preferenze ci mancherebbe, tutto lecito. E quindi vi chiedo, ma onestamente, c'è qualcuno di voi che, magari ovviamente non tutti quelli che scrivono, che ci ascoltano, andranno allo stadio, però se voi foste domenica sera, domenica alle 18 allo stadio, fischiereste Conte o applaudereste Conte? Questa è una bella domanda, caro. Tu che faresti, Fede? Niente, cioè, come Federico proprio si mette lì, magari mangia un panino, che ne so. Io non lo so, non farei nulla, perché forse alcune volte il silenzio è la migliore, è la migliore strada, no? Rispetto ad alcune situazioni. Io penserei soltanto a tifare Juventus, però è suggestiva questa sfida, è una sfida anche dal punto di vista tattico, secondo me, perché io non mi ricordo chi ha detto ieri, l'altro ieri, no, perché mi aspetto un Napoli che prenda in mano il pallino del gioco, che attacchi la Juventus. Beh, oddio, io non mi aspetto questo, perché sarebbe snaturarsi da parte di Spalletti aspettare, quindi potrebbe uscire anche una bella gara. Ci sono delle assenze nel Napoli, lo sappiamo, Lukaku ha fatto la partitella contro il Savona, quindi chissà, magari potrebbe riavere spazio anche in un, magari non dall'inizio, una parte di gara in un match comunque ufficiale. E niente ragazzi, è una bella sfida questa, una sfida molto importante, tra l'altro giocherà prima di Milan, di Roma-Milan, può significare più o meno nulla, perché alla fine devono comunque giocarle, devi pensare, provare a vincerla, anche se mi viene da dire che quasi io non gioco mai per il pareggio, ma meglio due feriti che un morto alcune volte, no? Chissà, in questo caso è chiaro che se l'Inter vince questa sera, il Milan per esempio, se ha ambizioni da scudetto, anche se Allegri parla di Champions League, sicuramente il Milan le ha e sarebbe anche normale che le avesse, dovrebbe cercare di vincere, perché altrimenti l'Inter farebbe una mini fuga, mettiamola così, così come il Napoli, se non vuole restare fuori dalla corsa, secondo me deve vincere a tutti i costi ragazzi, perché altrimenti si distanzierebbe un po' troppo dall'Inter nel caso in cui perdesse, poi anche con la pressione della Champions League, perché ragazzi Napoli rischia di non andare nemmeno ai playoff e quindi Conte rischia l'ennesimo fallimento in Europa. È diciamo una pressione enorme questa, quindi bisogna gestire anche le energie, non solo fisiche ma anche se vogliamo mentali, perché poi le due cose spesso sono anche interconnesse. Allora 340 54 25 324, fatemi sapere dai, chi di voi andando allo stadio fischierebbe Conte e chi invece magari lo applauderebbe, o comunque scegliete la via del silenzio, diciamo così, non lo so, fatemi sapere, sono un po' curioso di sapere un po' qual è l'umore vostro. Allora, si sta parlando tra le altre cose, io forse ci leggono su Bianconera News, il podcast di ieri, io se ancora convinta di non rinnovare, ho scritto McKennie, si sta parlando, guarda caso, oggi di un possibile incontro, l'ennesimo forse, o comunque di un incontro a breve tra gli agenti dello statunitense e la Juventus, perché la Juventus ovviamente vuole, e secondo me su spinta di Spalletti, vuole rinnovare il texano, che è una pedina fondamentale in questa Juve di Spalletti, fuori classe, non fuori classe, è una pedina fondamentale, e quindi si proverà. Bisognerà capire la differenza tra le richieste di ingaggio, sapete che a giugno McKennie è uno di quelli che andrà a scadenza, tra le richieste di ingaggio del giocatore e quelle che invece la Juventus vorrebbe offrire. Attualmente guadagna 2,5 e vedremo un po' se riusciranno a trovare un incontro, una sintesi, una mediazione, una via di mezzo, dai, tra domanda e offerta. Io per esempio spero di sì. Invece per quanto riguarda possibile formazione, possibili scelte, se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, stessa formazione di Cagliari, ok, salvo dall'inizio con Cesao. Questo significherebbe spostamento di McKennie stesso come centrale, come accaduto nella seconda parte della gara in Sardegna, stessa formazione contro il Benfica, salvo un cambio, cioè titolarità di con Cesao, e quindi se Conceição gioca a destra della tre quarti, di conseguenza Miretti va in panchina, che peraltro è stato un po' spento, non ha brillato per niente nella sfida di Champions League, con McKennie al centro, come è accaduto appunto nella ripresa, ed è stato fondamentale questo spostamento, questa scelta tattica, sia l'inserimento di McKennie al centro, poi ha segnato, insomma ha sconvolto un po' i piani di Mourinho, diciamola tutta, Spalletti con quella mossa, e è stato fondamentale anche l'ingresso di Conceição a destra, che ha dato una spinta, ha saltato l'uomo, e quindi presume sia quella la formazione. Il resto è inutile che ve la ridica, ma ve la ridico: Di Gregorio, Kalulu, che spero gli trovino un vice, perché altrimenti prima o poi il fiato, sta giocando tutte le partite, tutte, senza essere mai sostituito, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram in crescita, Locatelli in crescita, con Cesao, McKennie e il Diz ovviamente alle spalle di David. Allora 340 5425 324, con molta calma, senza offendere, con molta signorilità anche, no? Fateci sapere se siete disposti a fischiare o applaudire Antonio Conte domenica, se foste però allo stadio, eh. Vai Fede.
Ragazzi, Giovanni da Napoli, un solo coro, solo per Luciano, non pensiamo a Conte, vi prego, non se lo merita, e non se lo merita Luciano Spalletti. Diamogli un po' di fiducia, cerchiamo di... Vorrei tanto essere lì per dargli veramente... Vorrei conoscerlo, sono convinto che è juventino. Sono convinto che Luciano Spalletti nella sua vita è stato certamente juventino. Sono convintissimo. E non vorrei neanche per un attimo immaginare che possa andare via a fine anno. Sia in uno scenario in cui facessimo settimi, sia laddove facessimo quarti o terzi. Cioè immaginare che Spalletti possa lasciare la Juve quest'anno è comunque una cosa pessima per noi. Non vedo un unico fatto positivo, anche se arrivasse Guardiola. Cioè non lo capirei. Con la squadra che abbiamo, con i soldi che possiamo spendere, non lo capirei.
Grazie, io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te perché hai iniziato un progetto e secondo me sta andando avanti bene questo progetto. È chiaro che diciamo tutti serve la qualificazione alla Champions League, però la concorrenza è dura. Guarda, io vi dico la sincera verità. Spero che la Juventus vinca, questo è poco, è chiaro e anche scontato dirlo, anche perché il Napoli deve essere risucchiato. Già lo è in parte, ma deve essere risucchiato nella corsa al terzo, diciamo dal secondo, dai, secondo, terzo e quarto posto. Cioè spero che anche Conte venga risucchiato, ovviamente ci mancherebbe altro, nella corsa per il quarto posto, perché la Roma, ragazzi, non molla. Pensate che la Roma è l'unica squadra in Italia e in Europa in campionato, ma anche in Champions League, zero pareggi ha fatto la squadra di Gasperini. O vince o perde, è chiaro che gli sta dando tanti punti il portiere, che è uno dei più forti. Domenica infatti all'Olimpico si sfideranno i due portieri più forti della Serie A, da una parte Svilar appunto e dall'altra parte Maignan. Staremo a vedere. Però la Juventus, se battesse il Napoli, al di là adesso delle cose di cui ho parlato prima, no? Spalletti batterebbe Conte, darebbe ovviamente un bel colpo anche a De Laurentiis, ai tifosi che vogliono, nostalgici di Conte, gli direbbe: avete visto che forse sono un bravo allenatore anch'io. Ovviamente estremizzo il concetto, ma soprattutto, ragazzi, darebbe un segnale importante al campionato, ma anche al Napoli stesso, che a quel punto si troverebbe anche poi nel dentro fuori in Champions League, mentre la Juventus in Champions League è sicuramente qualificata, questo lo sappiamo, è matematico, per i playoff ha una piccola speranza di andare agli ottavi diretti. Pensate che è stato fatto un calcolo, la Juventus al 5%, molto basso, perché oltre a vincere con il Monaco, che ci sta e ci mancherebbe, lì davanti dovrebbe succedere un cataclisma affinché la Juventus entrasse tra le prime otto, e quindi sarà dura. Io domenica sono allo stadio, ma non fischio e non applaudirò. Penso che l'indifferenza sia la soluzione migliore. Grazie dalla provincia di Firenze. Brava Grazia, ti faccio un applauso io a te, sai. Io la vedo così, semplicemente applaudire la squadra tua e sostenere la squadra tua. Non tutti però la pensano come te, perché ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Quando Conte torna, scusate il gioco di parole, non è una cosa normale. Sempre Antonio Conte, sempre l'ex capitano della Juventus, sempre l'ex allenatore della Juventus, che, questo bisogna dirlo, è stato l'artefice principale della rinascita della Juventus dopo il dramma sportivo ovviamente di Calciopoli, ed è stato quello che poi è andato ad allenare le due squadre, soprattutto una è andata ad allenare la squadra nemica per antonomasia, l'Inter, e quindi tanti di voi, ma io vi capisco, io ragazzi rispetto, diciamo così, l'idea di tutti, sempre che vengano poi le idee poste in maniera educata, è stato considerato un traditore perché è andato all'Inter. Dopodiché non solo l'Inter, non bastasse l'Inter, dice: sai che c'è, vado anche al Napoli. In tutti questi anni però si è sempre parlato del possibile ritorno, perché già lo scorso anno, la scorsa estate, sembrava fatta. Ragazzi, a me sono arrivate tre
fonti diverse che mi hanno detto la stessa cosa. È fatta, è fatta, è fatta, manca solo la firma. Poi ragazzi, non è successo. Io vorrei parlare con Conte e chiedergli il perché, ma qualche sospetto, ma preferisco tenermelo perché è meglio per me. Ciao Quintiliano. Ah, Leonardo da Roma, ma gli acquisti quando arrivano? Leonardo, gli acquisti arrivano che tra oggi e domani potrebbe chiudersi la questione Nesiri, e poi bisognerà capire. C'era un giocatore del Siviglia, se non sbaglio, no? È un Sanchez del Siviglia che la Juventus stava trattando come vice Calulu. Bisogna vedere, in realtà aveva provato anche con Mingueza del Celta Vigo, ma come vi ho detto, il Celta, pur di perderlo, pur di confermare di perderlo al parametro zero, perché fine stagione gli scadrà il contratto, non vuole cederlo adesso, e quindi penso che stia virando su questo Sanchez. Non ne vedo altri al momento, almeno non ne leggo. Comunque, che io sappia, quello attualmente potrebbe essere il candidato numero uno per fare il terzino destro, che poi peraltro questo giocatore sarebbe anche in grado di fare l'esterno un po' più alto di centrocampo, perché ormai ragazzi noi chiamiamo terzini, però non esiste più un terzino come una volta, no? Ora esistono i terzini che però si spingono, una sorta di, diciamo così, li chiamano esterni, una sorta di terzino fluidificante moderno 2.0, mi verrebbe da dire. Ciao Quintiliano, per me domenica sarà una partita tosta, questo ragazzi è fuori di dubbio. Sono sicuro che Conte stia preparando questa partita da tempo in tutti i dettagli. Lui non vuole in alcun modo perdere a Torino. Beh, onestamente lui giustamente non vuole perdere nemmeno le partite amichevoli. Figuriamoci quella contro la Juventus. Caricherà i suoi come ha fatto contro l'Inter. La Juve deve essere molto attenta a non sbagliare ripartenze, come è accaduto più volte con il Benfica. Il Napoli ha gli uomini per punirci al primo errore. Spalletti è il nostro acquisto migliore, il top che sa caricare i suoi ragazzi, insegnando loro ad imparare dagli errori e sfruttare l'occasione in velocità. Forza Juve. Giovanni da Riccione. Però voi parlate tanto di ripartenze della Juventus, ma voi siete sicuri che il Napoli domini la partita della Juventus? Io non vedo una Juventus di Spalletti, peraltro come concepita adesso, attendista. Però poi magari, ragazzi, magari si sviluppa il gioco in modo tale che sia costretto a farlo, però non credo. Allora, siamo giunti al break, tra poco, ti ha detto che nel secondo slot? Ah vabbè, dopo, va bene, stiamo aspettando Fabrizio Lucchesi, che sapete che è il direttore sportivo del Guidonia, Monticello, che per la prima volta quest'anno è andato in Serie C in Lega Pro, ma è stato anche direttore sportivo per esempio della Roma che vinse lo scudetto, del Palermo, insomma è uno che conosce il mercato, e quindi voglio chiedere anche a lui un parere su come si sta muovendo la Juventus sul fronte appunto delle trattative entrate e uscite. A tra poco.
Fuori di Juve.
Eccoci di nuovo in diretta 340-5425-224. Io speravo che durante Fuori di Juve oggi arrivasse una sorta di ufficialità del passaggio di En-Nesyri alla Juventus. Se vi devo dire entusiasta, normale. Spero, guardate, oggi c'era un articolo su Tutto Sport del bravissimo collega, nonché match analyst, nonché amico nostro, perché ogni tanto interviene, anzi magari la prossima settimana lo facciamo intervenire qui, Michele Tossani, che spiegava a suo avviso il perché la Juventus fa bene a prendere questo calciatore, nel senso, anzi fa bene, il perché prende questo calciatore, ed è facilmente spiegabile perché Openda ovviamente non è un numero 9, ragazzi, inutile ci giriamo intorno, ok? Tra l'altro ha delle caratteristiche non da bomber, vabbè. David stesso, che in Francia ha segnato tanto, purtroppo sta dimostrando delle doti diverse da bomber, da numero 9. Invece alla Juventus serve un numero 9, cioè non abbiamo un colpitore, per esempio un attaccante che colpisca di testa. Mi ricordo contro il Cagliari è arrivata una palla Openda, gli ha sfiorato quei capelli semiricci e non è riuscito nemmeno quasi a saltare, se vogliamo. Quindi serve uno che la metta dentro, ragazzi, in modo tale che si possa capitalizzare al massimo tutta la produzione offensiva che ovviamente la Juventus fa, e altrimenti parliamo sempre delle stesse cose, cioè la Juventus, ma che non è
che non significa, attenzione come scrivono certi, io del possesso palla non ci faccio nulla, riferendosi a Spalletti, ma Spalletti non fa un possesso palla sterile, attenzione, non fa un tiki taka che non va, non fa per esempio, tanto per citare qualcuno, il possesso palla di Motta, che non faceva un passo in avanti, cioè non creava quasi nulla, se ricordate, e in certi frangenti anche con Tudor è successo questo. Luciano Spalletti, la Juve di adesso, fa un possesso palla che però è finalizzato e crea delle occasioni, poi se non segnano però non è che è colpa dell'allenatore, cioè capite il discorso? Ecco perché vi dico che serve uno, siccome ha provato con Mateta, sapete benissimo che volevano 40 milioni, la Juventus ha virato su questo giocatore nazionale, nazionale marocchino, chissà, vediamo. Allora Maurizio ci scrive: quindi il Pisa gioca bene in trasferta, ma guarda Maurizio, ti posso dire la mia, in generale il Pisa non gioca male rispetto al fatto che è una squadra che probabilmente andrà in Serie B. Io l'ho vista anche per esempio a Napoli, è stata semiderubata tra virgolette, per quando è stata sfortunata, diciamo così, con gli episodi arbitrali, non meritava di perdere. Non gioca rispetto al fatto che ha degli elementi, se voi andate a vedere i nomi dei giocatori del Pisa vi accorgete che quasi certamente retrocederà, però detto questo non gioca male, perché secondo me Gilardino non è un allenatore scarso. Io mi ricordo anche al Genoa, io la vedo così su Gila. Vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casali. Salvo sorprese, El Nesiri dovrebbe diventare un nuovo giocatore, sì, della Juventus. Io non mi permetto di giudicarlo, aspetto che lo faccia il campo.
Per
tanto
forza.
Abbiamo visto che tutte le aspettative su alcuni calciatori negli ultimi anni poi
sono state tradite,
si sono scontrate con quella che è la realtà del terreno di gioco. Per cui vediamolo, se arriverà, vediamolo e aspettiamo di giudicarlo. Ora, lui ha delle caratteristiche tecniche sicuramente differenti da Openda e da David. Domanda: ma è un giocatore che è stato richiesto per questa Juventus, cioè con delle caratteristiche che si sposano per questa Juventus, o possiamo immaginarci che questa tipologia di attaccante possa rientrare nel progetto tecnico di Spalletti per il futuro, non specificatamente El Nesiri, ma un attaccante più forte ovviamente, ma con queste caratteristiche tecniche? Un abbraccio.
Grazie, io credo questo Michele, guarda, la prima parte del tuo messaggio credo che sia la chiave, no? È quello che avevo detto prima, serve un attaccante con caratteristiche diverse da Openda e da David, cioè serve uno che faccia gol. Il fatto che la Juventus abbia chiesto e ottenuto il diritto di riscatto mi fa pensare che, rispetto alla seconda parte del tuo messaggio e quindi alla domanda, che magari dice ok, prendiamo lui perché non è che ci siano poi tante altre opzioni. A gennaio è sempre stato così il mercato cosiddetto di riparazione, no? Prendiamolo, però io lo voglio con diritto di riscatto, quindi io posso scegliere se a giugno tenerlo o meno. E quindi di fatto, rispondendo alla tua domanda, io credo che l'abbiano preso per l'immediato, quindi per questa prima parte. Ma se dovesse andar bene a Spalletti e quindi alla Juventus, perché non riscattarlo? E quindi mi sono tenuto il diritto e non l'obbligo di riscattarlo. E questo è fondamentale come questione per rispondere appunto alla tua domanda, Michele. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele. Su questo ragazzo io bypasso il discorso che facciamo spessissimo.
Quale ragazzo? Ah, El Nesiri.
Lì faceva 30 gol, ne faceva 20, lì qua, lì là, e poi vengono qui e non si sa perché si stoppano tutti. A livello di punte l'unico che ha fatto il suo quando c'è stato è stato Milik, se ci pensi, perché almeno veramente il ragazzo entrava e il golletto lo faceva. Allora, senza andare a sbattere a Pogba, Di Maria, allora e Costa e Luiz e Openda e David e Zegrova, che al momento uno prima o poi, non dominiamo coppe, ci metto uno, guarda, per la legge dei grandi numeri, uno prima o poi lo dominiamo, speriamo che sia questo. Ciao.
Quindi giustamente anche tu, ma è giusto così. Grazie Gabri, intanto un abbraccio, ci riserviamo di vederlo sul campo. non possiamo adesso. Io, se vi devo dire la verità, non è che lo conosca bene questo calciatore, ho visto qualcosa. Peraltro, questo ci segnò quando giocava con il Siviglia, ragazzi, ai tempi di Allegri, quando fummo eliminati dall'Europa League. Vi ricordate? Se non sbaglio era lui, è del Siviglia. Qualcuno di voi sicuramente ha la memoria più ferrea della mia, però non vorrei sbagliare, credo che sia, che sia lui. Però insomma, questo è un dato più che altro storico-statistico, anche un po' di colore. Se io fossi Spalletti, buonasera Quinti, intanto Camillo, che non è Camillo De Michelis, De Michelis è tutto attaccato, Federico, non De Michelis staccato, lo sapevi? Sì. Allora, se io fossi, giocherei con un classico 4-3-3 con Bremer, Gatti, Kelly, Calulo a centrocampo con Cambiasso, Locatelli, McKennie, mamma mia, Camillo, che formazione, McKennie e poi il Diz con Cesaro e David, cosa ne pensi, è fattibile? Calulo a centrocampo, no, Bremer, Gatti, ah no, Calulo a destra, Bremer, Gatti, Kelly, Gatti io non lo so ragazzi, da quello che sto capendo non mi pare che sia proprio il difensore ideale di Spalletti, però magari rientra dall'infortunio e smentisce tutti quelli che stanno scrivendo che poteva essere ceduto, per esempio, alla Fiorentina. A centrocampo cambia solo Locatelli, McKennie, ne manca uno però, hanno tre. Oddio, Cambiaso quindi direttamente mezzala sarebbe così. Io ti dico la sincera verità, Camillo. Questo 4-2-3-1 che sta schierando Spalletti non mi dispiace, soprattutto per quanto riguarda il dinamismo e le modalità con le quali viene interpretato questo modulo. Cioè, perché lui l'ha detto, una sorta di confusione intelligente, io la chiamo anarchia controllata, eccetera. Io, ma per il momento, io mi accontento di questo schema qui. Però magari si può anche passare al 4-3-3. In realtà i due vestiti tattici storici di Spalletti, lasciamo perdere la parentesi nazionale dove è stato costretto a giocare anche a 3, a 5, eccetera. Però sono 4-2-3-1 o 4-3-3, come è successo per esempio a Napoli. Poi dipende anche dai calciatori. Ecco l'altra differenza, no? Alcuni allenatori cioè si devono adeguare alle caratteristiche dei calciatori. Questo l'abbiamo sempre. Un bravo tecnico adesso non può prescindere dalle caratteristiche del materiale umano a disposizione, che non significa smentire la sua idea tattica, ma significa trovare una via di mezzo tra la tua idea calcistica, cioè non sei De Zerbi, capisci? Faccio un esempio, che gioca sempre in un modo, tra la tua idea calcistica e le caratteristiche del giocatore, quindi si devono venire incontro. L'allenatore ti dice più o meno quello che vuole e tu, calciatore, però prendendo anche in esame quelle che sono le tue caratteristiche, e il calciatore deve essere disposto a fare un po' di sacrificio, cioè ci deve essere una sintesi tra le due esigenze, cioè una reciproca convenienza. Ma al di là degli schemi numerici, Spalletti lo ripete tutte le volte, non mi fate più domande su 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1, perché il calcio di adesso, secondo me, ha cancellato questa connotazione tattica con i numeri. Ha detto la cosa importante adesso è che i calciatori devono trovarsi non la posizione, lo spazio giusto dove poter incidere. Ecco perché lui la chiama un po' una confusione intelligente, che sembra un paradosso, sembra quasi un ossimoro se vogliamo, ma non lo è. E quindi devono essere ulteriormente intelligenti i calciatori. Certo, se sono poi anche tecnici è ancora meglio. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Beh, io domenica sarò allo stadio, perché essendo abbonato, quindi io seguo sempre la nostra amata Juventus, quindi io domenica l'applaudirò Antonio, perché io non me la sento assolutamente di fischiarlo, perché per me Antonio è un'icona della Juventus, perché ci ha fatto vincere, e quindi io non vado dietro a quel carro di questi tifosi anti-juventini e anti-contiani. Poi adesso quello che uno deve pensare, esclusivamente deve pensare alla squadra, però io nel cuore io sono sempre e lo applaudirò sempre in qualsiasi circostanza, e gioirò se vinciamo noi
ecco, questo volevo
allo
dire.
Stadium, tutto qua, fino alla fine, un abbraccio.
Grazie. Allora, giustamente Marco dice, io lo applaudo perché sono un ammiratore di Conte, però non è che siccome sono uno che ammira Conte
domenica spero che la Juve perda, come purtroppo è stato fatto durante... Non posso dimenticare quei messaggi durante il colpo di tacco dell'era Allegri bis, quando una volta andò su tutte le furie Santarelli, anche giustamente, cioè, ma tu perdi una partita, sono contento perché almeno mandano via Allegri, dai ragazzi, allora cioè, diventate tifosi di un'altra squadra, oppure io l'ho sempre detto, preparo dei moduli, vi dimettete da tifosi se non vi piace un allenatore e poi quando arriverà l'allenatore di vostro gradimento, ora sto estremizzando il concetto, però è quello, è il succo del discorso, magari ritifate Juve, non si fa così il tifo secondo me, anche a me nel corso degli anni non è che mi siano piaciuti tutti gli allenatori, però poi alla fine uno è tifoso della Juventus, poi sul discorso, Marco dice io comunque l'applaudo, questo non significa che però tifo Napoli, ci mancherebbe altro, questo è un po' il succo, dai. Buonasera, qui, questo l'avevamo, ne hai mandati due, Camillo, lo stesso messaggio due volte. Andrea dice non applaudirei per nulla Conte, non lo fischierei, non lo offenderei, niente, userei, urlerei, resta con noi Luciano Spalletti, anche da Andrea da Mugnano, vedi, già sono due messaggi che mi piacciono molto, questo di Andrea e quello di Grazia, perché dice fondamentalmente l'indifferenza, che è la cosa migliore, perché qui ragazzi parliamo sempre di calcio, quindi ovviamente non c'è odio contro nessuno, se non sportivo, ma no, quello è più rivalità che odio, e quindi mi fa piacere che diversi di voi dicono indifferenza, cioè quindi io lo fischierei per tutta la partita, arrivo dalla provincia di Lodi, ecco vedi che ognuno giustamente ha le proprie idee, ci mancherebbe altro, cioè quindi io ho comprato, chi è Marco, ho comprato un fischietto che sembra un campanaccio a grande o piccolo, dagli giù i fischi eccetera eccetera, un abbraccio Marco, buonasera, sono Massimo da Torino, ma la pista a chiesa è tramontata del tutto, saluti, guarda Massimo, ne parlavo proprio oggi in Rai, la pista chiesa, io ho un'idea però magari sbaglio, allora nel giro di tre giorni ho avuto prima Martorelli che è amico di famiglia di chiesa e poi Di Livio che è amico, l'ha detto lui, io sono amico di Enrico e vi assicuro che Federico, cioè il figlio di Enrico Chiesa, vuole tornare alla Juventus. Però per il momento si sono spenti i fari, ok? E sembra, almeno da quello che leggo, che rispetto a un ipotetico il vice il Diz, che adesso non so fino a che punto la Juventus continui a cercare il vice il Diz, Maldini abbia scavalcato Chiesa. Però questo silenzio improvviso sull'ipotesi Chiesa mi insospettisce. Perché sapete come funziona il mercato? Oggi è il 23, il 2 chiude, magari arriviamo, che ne so, al 31 gennaio e Liverpool si accorge, che poi non deve accorgersene perché già è così, Chiesa è fuori dal progetto di slot, perché devo tenere un calciatore che io comunque pago se non gioca quasi mai con questo allenatore? E magari a quel punto Liverpool, non dico sia costretto, ma sia indotto a cedere il calciatore e non avrebbe comunque la stessa forza contrattuale di un paio di settimane fa, su questo non c'è dubbio, però questo è un mio ragionamento non da esperto di calciomercato, però siccome ne ho viste tante, potrebbe essere anche questo, per il momento fari spenti, la Juventus ha provato, il Liverpool ha detto no, mi devi dare questa cifra e soprattutto devi prendere il titolo definitivo, ok tienitelo, secondo me ha fatto bene, io sarei contento se tornasse Chiesa, ve lo dico, però non è che mi strappo i capelli o piango se non dovesse arrivare, questo sia chiaro, però se la Juventus è impuntata su questo fronte io credo abbia fatto bene, poi staremo a vedere, o magari non lo prende per niente il vice il Diz, perché con l'arrivo di questo nazionale marocchino, ripeto, magari tra Open Day e David possono fare il vice il Diz nel caso in cui occorresse, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, bentornato e auguri di ritardo per il compleanno di ieri che non ho potuto chiamare in diretta,
grazie,
e sono Salvatore da Roma.
Grazie Salvatore.
Per quanto riguarda la questione Conte, io lo fischierei senza offendere, ovvio, personalmente, andare oltre la, non so, mettere in mezzo la famiglia, queste cose qui non bisogna farle con nessuno, però lo fischierei perché lui si è comportato male con noi. Una volta però fischiato che inizia la partita, bisogna fare per la Juventus e per dispetto inneggiare Spalletti in questo momento, gli darebbe molto fastidio a lui, te lo dico io, perché lui si aspetta sempre che noi, capito, viviamo di lui vuole vivere di rendita con noi, ma non sarà così questa volta. Quest'estate, secondo me, la figura un po' da uomo qualcosa qua l'ha fatta. Detto questo, è una partita difficile. Io non mi faccio incantare che al Napoli gli mancano i giocatori, è vero, sulla carta gli mancano dei big, però sono proprio queste le partite in cui lui inizia a piangere, fa e crea problematiche all'altra squadra. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, concentrati, fare la nostra partita senza paura, e bisogna giocare per vincere, perché non voglio manco pensare a un altro risultato diverso dalla vittoria. Quindi domenica in campo per vincere, perché è troppo importante, soprattutto considerando che c'è Roma-Milan. Esatto. Buona serata Quintiniano, esatto. Un abbraccio.
Grazie a te Salvatore, sono d'accordo con te sui fischi, ma ci mancherebbe altro. L'importante è che, secondo me in generale, che non si vengano, che non ci siano offese, ma non riguarda solo Conte questo. Ragazzi, stiamo parlando sempre di calcio, quindi secondo me è normale, è giusto ed è auspicabile che non ci siano offese, violenze verbali, queste cose qui. Più che piangere, secondo me proprio forse in questi momenti di difficoltà Conte sta dimostrando, magari poi bene o male, di tirar fuori sempre un ottimo, perché comunque ha dei giocatori forti, per esempio McTominay io lo temo molto, perché è un giocatore fortissimo, gliene mancano alcuni sì, però neanche altri che possono far male alla Juventus. Però come vi ho detto prima, Conte non si ritroverà di fronte la stessa Juventus dell'andata, quando peraltro aveva anche riacciuffato il pareggio dopo un primo tempo bruttissimo, e lì forse è l'unica gara in cui ha commesso degli errori, anche perché era importante quell'appuntamento. Spalletti poi lo disse, era anche l'inizio rispetto adesso, disse: non ho permesso ai miei giocatori di rendere al meglio. Fece quell'errore non tanto forse nella scelta iniziale di Diz falso 9, perché poi stiamo vedendo Openda e David quello che, no, che stanno producendo, anche se ripeto, David nei gol contro il Benfica, nei due gol ha messo lo zampino in entrambi, quindi questo va sottolineato ad onor del vero, per essere onesti intellettualmente e professionalmente. E sbagliò quando poi lo tolse il Diz, in un momento in cui tu avevi pareggiato, raddrizzato una gara che si era messa male, e lì dovevi tenerlo. A parte che il Diz io non lo toglierei mai, non so perché gli sia venuto in mente di toglierlo, però ha commesso un errore, ci può stare, e spero che anche rispetto a questi errori si possa imparare, no? Perché tutti quanti sbagliamo, l'importante è che poi si traggano delle lezioni e degli insegnamenti proprio dagli errori, dagli sbagli fatti. Allora, io domenica sono allo stadio, ma non fischio, non applaudirò, penso che l'indifferenza sia la soluzione migliore. Ah, grazie, l'abbiamo letto, grazie. Ciao zio Quinti, io se fossi allo stadio ma contro non direi né nulla, indifferenza è peggio, se fossi nei giocatori due pere a casa, piuttosto farei un coro per il mister Spalletti, se lo merita. Cristina da Verona, vedi, brava Cristina, io sono d'accordo. Cioè, tanti di voi, no, che l'indifferenza, e poi diversi, e anche questo, no, è condivisibile tutto sommato, soprattutto dei cori a favore di Spalletti, perché lui è l'allenatore della Juventus. Indirettamente, giustamente, stai dicendo a Conte: guarda che noi vogliamo lui, mi pare di capire. Comunque sono d'accordo con te Cristina. Allora, Paolo da Empoli: secondo me solo l'indifferenza e solo cori con Spalletti. Vi posso, adesso arriverà qualche messaggio offensivo, però finora, se devo fare la fotografia del tenore dei messaggi, vorrei farvi complimenti, perché giustamente voi state dicendo, io Marco molto onestamente ho detto io l'applaudo, però tutti gli altri finora lo fischio oppure indifferenza. Bravi, sono contento di questo trend, diciamo così. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels, e auguri a Stefano se lì con te.
E dopo.
Io continuo ad essere un romantico. Io penso che al Parrocca, ormai dopo quanto ci ha fatto soffrire per non essere venuto, dovremmo praticamente ignorarlo e dedicarci a fare 90 minuti di cori per Spalletti e per la nostra squadra. Ignorarlo semplicemente come qualsiasi altro allenatore di una squadra nemica, fra virgolette. Ciao, buona serata.
Grazie a te, nemica ovviamente, visto che sei un romantico, nemica sportiva, su questo è chiaro. Allora, qualcuno ci continua a chiedere: ma cosa manca per l'arrivo, per l'ufficializzazione, per la definizione dell'operazione
En-Nesyri, Fabrizio Romano, classico, classici 10 minuti, quelli che sono su YouTube, sul suo canale YouTube, ha detto: allora, sono ore frenetiche, sono ore di contatti costanti tra Ottolini, il DS della Juventus che è in Turchia da ieri, direttore appunto sportivo della Juve, in Turchia di Istanbul per lavorare già nelle ultime 24 ore a questa operazione. Diciamo che il Fenerbahce ha dato un'apertura totale alle condizioni offerte dalla Juve, quindi la squadra, il club turco e la Juve sono pronte per questa operazione, per un prestito con diritto di riscatto. L'operazione è stata praticamente definita dal punto di vista dei due club, ma, e quindi rispondo a qualche amico che mi chiederà cosa manca per chiudere l'affare, dice Romano, ma c'è ancora del lavoro da fare sul fronte giocatore, cioè il desiderio iniziale, abbiamo un po' approfondito questo discorso, l'Everton ha chiamato il ragazzo e non era convinto, ecco, l'Aston Villa, poi ancora il Napoli, eccetera, quindi diciamo che questo giocatore è stato contattato anche da altri club, tra i quali appunto il Napoli e quindi anche la Juve ovviamente, insomma En-Nesyri non ha dato un'apertura totale ad alcuni di questi club fino ad oggi. La Juve chiaramente adesso sta arrivando molto forte, spera di riuscire a chiudere, ma perché? Perché il ragazzo vorrebbe essere acquistato, ah ecco, vedi? Il ragazzo vorrebbe essere acquistato a titolo definitivo, cioè non ha voglia di essere un giocatore da prestito di qua, prestito di là, e quindi vorrebbe una sorta di garanzia, e questo, ragazzi, potrebbe essere un problema, perché poi sapete che spesso, quasi sempre, conta la volontà del giocatore. Se Fabrizio Romano, che comunque è un affidabile sul fronte del mercato, dice che il problema è il ragazzo, che giustamente lo dice, siccome vuole lasciare il Fenerbahce, cioè questo l'abbiamo capito, se a me inseriscono il diritto di riscatto, penso può anche non riscattarmi, e poi a fine giugno mi ritrovo di nuovo al Fenerbahce e devo trovare un'altra squadra. Però insomma i due club sono d'accordo, vediamo se alla fine si troverà l'intesa anche tra la Juventus e l'entourage del giocatore. Siamo giunti al break, caro Federossi, tra poco quindi si unirà a noi anche Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Discreti, è pronto. Allora, c'è zio Quinti, ma su che cosa si sta trattando? Però zio, mi sento vecchio, chiamatemi Quinti, Quintiliano, dai. Ma su che cosa si sta trattando con questo marocchino? Sul formaggio, sul maccherone, sono 3 giorni che questo Ottolini a Istanbul. Ragazzi, però un po' di pazienza, non è che tu stai acquistando un paio di pantaloni. Tu stai acquistando un calciatore che stai pagando dei soldi, da tanti soldi. Quindi le trattative non è che fai così e acquisti uno, ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. Leggo sempre le stesse cose, ottimismo, parti sempre più vicini. Antonio da Casetta, Antonio, te l'ho letto prima quello che per esempio ha detto Fabrizio Romano. L'accordo tra i due club c'è, secondo Fabrizio Romano il calciatore non sarebbe, diciamo, vorrebbe essere acquistato a titolo definitivo perché vuole lasciare il Fenerbahce a giugno e non tornarci, questa è la sintesi. Conte, indifferenza totale, dice Christian, e non voglio mai più vederlo sulla nostra panchina. Su questo non si sa, è in futuro. Tecnico bravo, sì, ma con mille difetti, e soprattutto spacca società. È stato bello, Antonio, non rivederci mai più. Ciao Quinti, Christian da Campobasso. Ciao Quinti, l'accoglienza migliore per Conte e osannare per tutti Andrea, i 90 minuti Luciano Spalletti che se li merita. Non perde occasione per difendere la Juve, Andrea appunto da Roma. Vai Super Fede.
Ciao zio Quinti, Andrea da Montevarchi.
Ciao Andrea.
Non lo fischierei, resterei neutrale, giusto per far vedere che noi siamo superiori a loro. Detto questo, non sottovaluterei il Napoli, perché comunque
no.
In casa dell'Inter è andata sotto 2 volte e 2 volte l'ha rimontata, quindi, e noi abbiamo un problema di attenzione soprattutto quando andiamo in vantaggio, quindi dobbiamo stare veramente attenti. Ti mando un abbraccio.
Grazie Andrea. Attenzione, io non credo che qualcuno sottovaluti il Napoli, Io ho solo detto che comunque il Napoli non sta vivendo un ottimo momento, perché non è primo e quindi già lì è, perché prima l'Inter gioca alle 20:45, poi metteremo questa benedetta partita, vediamo almeno un quarto d'ora, se già finisce 2-0 il primo quarto d'ora io nemmeno mi vedo il resto della partita. E quindi si troverebbe l'Inter quasi sicuramente, speriamo di essere smentiti ragazzi, che Girardino faccia un miracolo, un mezzo miracolo,
sarà costretta a vincere se l'Inter questa sera ottiene 3 punti, cosa probabile. Dopodiché il mercoledì non si ritrova come la Juventus, che comunque ai playoff c'è già, si gioca il tutto per tutto, quindi vive un momento così. Ma guai Andrea, sottovalutarlo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Stefano Discredi, vai Stefano, vediamo un po'.
Buonasera.
Ah, dove
buonasera
sei?
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono sui campi.
Esatto, infatti ho visto lo sfondo e il significato, spero tu stia meglio.
No, sto leggermente meglio, ho ancora la voce purtroppo un
vabbè,
po'.
Vabbè, dai, 10 minuti e ti mollo, dai, 10 minuti e ti mollo se la fa.
Almeno fino al blocco ce la fa.
Allora, il primo round tra Spalletti e Conte e il silenzio di entrambi. Ora, Conte si sapeva, perché adesso quest'anno, secondo me, cosa sbagliata e non rispettosa per i giornalisti, dopo le coppe non ha mai parlato, e Spalletti invece hanno deciso oggi di cancellare la conferenza.
Ma tra virgolette ritengo giusta la scelta di Spalletti, visto che non parla Conte, perché io dovrei dargli delle indicazioni a lui. La ritengo giusta. È chiaramente una forzatura di Antonio Conte, perché chiaramente se così è stabilito tutti dovrebbero fare rispettare le cose. È anche vero che veramente nel momento che hai fatto una conferenza, quando hai una partita in mezzo alla settimana, fai la conferenza, facciamo esempio il martedì o il mercoledì, fai la conferenza, poi la sera fai la partita. Parli,
sì, lo so, però fai quel lavoro, Stefano, e vieni pagato anche per parlare, sì, con i giornalisti. È una mancanza di rispetto, fine, secondo me. No, guarda, Stefano, devo interromperti perché abbiamo il nostro ospite che è impegnato, poi ci ha fatto anche il favore di intervenire, sì, perché è sotto mercato, quindi vado a presentare, e lo ringrazio veramente, Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
Ciao, ben ritrovato, scusami se ti ho...
No, tranquillo Fabrizio.
Ma non è cattiveria, non volevo negare.
Sei sotto mercato. Allora, siamo sotto mercato anche in Serie A, ovviamente. La Juventus sta per chiudere, guarda, mi tolgo subito il dente, sa che aveva cercato Mateta, poi volevano troppi soldi, quindi ha virato su questo nazionale marocchino En-Nesyri. Cosa ne pensi?
Non sono in grado di darti un giudizio estremamente compiuto, se non una valutazione superficiale, che è un buon giocatore. Il tema importante è quello che ne pensa Spalletti, perché il problema delle volte non è allora, quando siamo abituati a valutare i giocatori per quello che vediamo, per quello che abbiamo visto, per quello che si conosce, l'importante è soprattutto a gennaio relativo del giocatore, ma è la complementarietà che questo giocatore ha all'interno di quelle che sono le vedute, le dinamiche, soprattutto visioni che ha l'allenatore, delle caratteristiche del giocatore, e arriva con le caratteristiche del giocatore e va a fare. Gennaio è sempre un mercato che funziona quando è mirato.
Esatto, anche perché è chiamato di riparazione, va via la linea ogni tanto, Fabrizio.
Secondo me lui ha le caratteristiche che servono.
Prima di passarti al mio collega Stefano, siccome hai citato Spalletti e tu lo conosci, secondo te sta incidendo sul mercato?
Ma assolutamente sì, ma qualunque società, a qualunque livello, ormai il modello è cambiato notevolmente. Il mercato, il cosiddetto mercato, diciamo la campagna di trasferimenti, il trading in generale, sia in entrata e anche in uscita, risente di un lavoro a 4 mani.
Va via la linea, Fabrizio.
Dai, modello,
va via modello, la linea, Fabrizio, va via la linea, no, ogni tanto.
Adesso non andrà più via, ho finito le gallerie.
Vai.
No, quindi il lavoro viene fatto a 4 mani, a 6 mani, cioè il modello di ieri, cioè quei modelli di una volta, di qualche anno fa, una decina di anni fa, dove sostanzialmente, insomma, c'era una divisione dei compiti, oggi è superata ampiamente, da quello che poi è il modello anglosassone, non proprio uguale. C'è ancora da noi una diversità tra il direttore, tra l'allenatore, ma gli allenatori tendono di più a essere sempre più manager, i direttori a entrare sempre di più in quelli che sono gli aspetti tecnici, perché da questa funzionalità, da questo ticket tra il direttore e l'allenatore, tra la società e l'allenatore stesso, spesso e volentieri si sbaglia di meno e si ottengono risultati migliori. Poi, in più ci metti la caratteristica dell'allenatore. Luciano è un allenatore che incide. Ci sono allenatori che incidono un po' meno, che hanno meno presunzione di incidere. Luciano interpreta il ruolo in modo incidente.
Vai Stefano, a te.
Io volevo chiedere al direttore, visto che si è parlato comunque di un mercato di opportunità, di penalizzazioni, no? Di sistemazioni, se l'attaccante, diciamo, centrale era anche a suo giudizio, era la scelta primaria che avrebbe dovuto fare la Juventus in questo mercato di riparazione, cioè se era questa
la priorità.
Tra le tante lacune che ha la Juventus a livello tattico quest'anno in determinati ruoli, se questa era la priorità che doveva essere adoperata al mercato.
Ma vedi, allora il tema è concettuale, cioè pensare a gennaio di fare operazioni strategiche è un'utopia. Può essere una circostanza, può capitare, senza dubbio non è da escludere, ma su 10 volte, una volta trovi giocatore strategico, funzionale. Spesso e volentieri gennaio serve per completare, per dare un'opportunità in più all'allenatore, ma le operazioni strategiche a gennaio è difficile fare. Quindi che succede? Che fa il club o l'allenatore? Mira l'orizzonte sulle aspettative, sui bisogni, senza dubbio che tu hai nell'organico, però delle volte va anche a aggiustare un po' il tiro in base ai giocatori che trova, perché vedi, non è facile. Poi delle volte trovi il giocatore che sarebbe anche quello giusto e il club tutt'al più non lo cede, allora uno dice guarda, lo sposto l'operazione a giugno. Oggi una squadra come la Juventus, ma le grandi squadre tutte lavorano da 6 mesi a un anno d'anticipo, cioè la Juve già ha programmato giugno. Quindi oggi fa delle operazioni e tengo conto già di operazioni che hanno programmato per giugno e che noi non conosciamo, ma che loro pensano già di avere in canna. Quindi spesso queste operazioni risentono di questi meccanismi, ecco perché come tale talvolta certe operazioni ci sembrano all'esterno, ci sembrano sì funzionali, però fino a un certo punto in realtà sono operazioni che hanno uno scopo anche transitorio in qualche caso, ma spesso e volentieri di completamento dell'organico. Non ti aspettare il gran colpo, difficile arriva a gennaio.
E a proposito di gran colpo, a proposito di giugno, risulta anche a te, direttore, visto che conosci questo mondo da tanti anni, che la Juventus a giugno andrà in maniera decisa su Tonali?
Secondo me è un profilo importante, è un obiettivo importante, è un giocatore italiano. Io la vedrei una buona operazione. Sicuramente se c'è qualcosa è più avanti di quello che noi sappiamo, se c'è qualcosa. Spesso e volentieri è così, quindi ecco perché, ritornando al discorso che facevamo anche prima, quindi delle volte sì, ci sono delle situazioni e te le vai a riempire, le vai a colmare, però stai già pensando a quello che farai. Sicuramente quello potrebbe essere senza dubbio un'operazione che ha uno spessore importante e che ha anche un impatto importante.
Stefano, le ultime due, vai Stefano e poi salutiamo.
No, volevo chiedere se secondo il direttore intanto la partita di domenica tra Juventus e Napoli può essere decisiva per la Juventus per rientrare o meno nella lotta a scudetto, cioè se può la Juventus ambire a qualcosa di più del quarto posto. E nel caso e poi l'ultima, proprio per capire qual è, diciamo, l'avversaria più difficile per la Juventus per l'eventuale quarto posto, se invece è quella proprio la lotta per la Juventus, cioè chi è la diretta concorrente secondo il direttore.
Ma guarda, io credo la Juventus con l'arrivo di Luciano si sia risollevata, stia dando alla stagione quel significato che il blasone e la storia della Juventus obbligano, perché quando sei alla Juventus non è che ti puoi accontentare. I punti persi erano tanti e la Juve oggi sta facendo la cosa più semplice del mondo: non fa i conti. Io sono certo che non fanno i conti, sono certo, e loro a testa bassa cercano di fare più punti possibili. Il quarto posto è una possibilità per la Juve, se la deve giocare, perché io credo sia prematuro in questo momento dire qual è l'avversario di riferimento. La serie è corta, come sta rientrando la Juve e come è rientrata la Juve possono rientrare anche altre, e qualcuna dovrà uscire perché poi il posto per tutte non c'è. Dunque io non farei tanti calcoli, io direi che fossi oggi, dovessi essere nel management juventino, ma come sono certo che faranno e come Spalletti farà, tiriamo a fare punti, tiriamo a cercare di portare a casa più risultati possibili, le potenzialità ci sono, la classifica è corta. Non credo, non ritengo che il risultato di domenica sia determinante, determinante a nulla, manca un sacco di partite, manca un girone da giocare, c'è un mondo di partite dove sarà più bravo e sicuramente prevarrà in classifica la squadra, sarà più brava a superare i momenti di difficoltà, i momenti in cui le robe non ti vanno per il verso, i momenti in cui fisiologicamente non puoi sempre stare a tutta. La partita si può vincere o si può perdere. Io credo a Juve in questo momento sia più importante come le affronta le partite, la determinazione che porta, talvolta i risultati, c'è una sconfitta, ma quando la squadra c'è, che è un risultato anche positivo quando la squadra non ti dà le risposte e tutto aspetti. Io credo che questo sia il percorso che deve fare la Juve d'ora in avanti.
L'ultima è semidoppia, diciamo così. La prima, ti chiedo, Ottolini, insomma, la Juventus finalmente dopo tanti mesi ha un direttore sportivo, è il profilo giusto secondo te?
Ah, è sicuramente un profilo di una persona che è conosciuta e conosce l'ambiente, però fondamentale sia è il complemento che lui ha o che darà al manager, perché l'amministratore delegato, che poi anche che è responsabile anche dell'area tecnica, è il titolare delle decisioni sostanzialmente. E il ruolo della Juventus è oggi di Ottolini, è un ruolo di complemento, di supporto e di completamento dell'attività che svolge, colui quale è responsabile del progetto, perché ci vuole sempre uno che all'ultimo minuto dice l'ultima parola. Credo la funzionalità e il risultato finale del ruolo che Ottolini ricopre, e ti sono certo lo ricoprirà anche bene, è anche in funzione di come si completa e come dialoga e come va d'accordo con il francese.
Non c'è dubbio. L'ultima un po' più, diciamo così, personale tua. Fra quanti anni il Guidonia Montecelio arriverà in Serie A?
No, pensavo che mi chiedessi della Champions League, perché per adesso puntiamo all'Europa League. La Champions per adesso è un progetto.
Quindi
Guidonia è una bellissima realtà, è stata la mia scommessa qualche anno fa, che fortunatamente grazie a Mauro Fusano, il titolare del gruppo Mauris, si è concretizzata. Io avevo testa di realizzare la terza squadra di Roma, di fatto siamo nella cintura metropolitana della città, siamo davanti ad una realtà bella, una realtà che secondo me Roma si può permettere, perché Roma è la più grande metropoli europea dopo Londra, quindi la città che regge bene, storicamente in passato c'erano state. Purtroppo mancava una persona che ci credeva, e Roma e Guidonia l'ha trovata in questo imprenditore. Noi dobbiamo crescere, ed è il segreto poi della stabilità e la crescita. Quindi crescere per gradi, crescere piano piano, senza ambizioni. Dobbiamo permanere nella categoria, poi per l'anno prossimo migliorarci. Abbiamo investito tanto nelle infrastrutture, c'è uno stadio tutto nuovo che a giugno completeremo, poi c'è da investire sul settore giovanile. Hai voglia, sì. C'è tanto da fare e alla Champions League ci pensiamo fra qualche anno.
Grazie mille direttore, buona serata e in bocca al lupo per tutto, grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci direttore.
Grazie.
Complimenti,
grazie
per tutto.
Grazie. Allora, caro Stefano Discreti, al di là di questo nazionale marocchino, passiamo un po', diciamo, alla partita di domenica, dai, questi 7 minuti che ci rimangono insieme. Io sto chiedendo ai nostri radioascoltatori, facciamo finta che tu sia un radioascoltatore, no? E che tu, diciamo così, accendi la radio e che ascolti Fuori di Juve e ti viene detto: ma domenica fischiereste Conte oppure applaudereste Conte?
Stai parlando con uno che non fischierebbe contro nessuno della storia della Juventus, tantomeno uno che ha fatto la storia della Juventus in campo e da allenatore. Quindi per me Conte tutti gli applausi di questo mondo. Poi nel momento che inizia la partita, se lo vuoi insultare come avversario,
insultare però magari no, cioè
insultare, no, dico insultare tra virgolette, tipo ma state zitto, metti da sede, cioè in questo senso dico va bene, ma rinnegare la storia mai sputare nel piatto, ma assolutamente. Quindi devo dirti una cosa, ci tengo a dirti una cosa. Io quando la Juventus ti ricorderai quando abbiamo giocato a Napoli,
sì,
io ti dissi che avrei firmato per un pareggio e tu dissi no, dobbiamo giocare, io ti ho detto no, io avrei firmato per un pareggio perché ero quasi certo di vincere. Io ti dico che per la partita di domenica ti dico che questa Juve ha l'obbligo di vincere, perché
ma anche il Napoli, anche il Napoli,
sì, da un punto di vista di classifica, ma io credo che un Napoli così messo male,
ah, sì, certo,
con tutti gli assenti, la Juve, quando gli ricapita alla Juve di affrontare il Napoli, quindi secondo me, io dico l'obbligo non da un punto di vista di classifica, io dico cioè la Juve deve vincere domenica, per me, cioè per me la Juve deve vincere,
per
perché
me
sta in una condizione, sta in una condizione fisica, mentale proprio nettamente migliore, cioè io non prendo in considerazione nessun risultato che non sia la vittoria. Per me, tolta la vittoria, qualsiasi altro risultato è una delusione. Te lo dico proprio chiaramente. All'andata avrei firmato per un pareggio. Qua ti dico, se la Juve non vince, per me è una grande delusione.
E io ti dico, sono grande delusione, non lo so, bisogna vedere come andrà la partita, però anch'io dico che la Juventus deve vincere. Però ti aggiungo questo, perché tu hai detto la Juventus ha l'occasione quando gli ricapita. Però Stefano, al di là dell'occasione, gli infortunati, gli assenti, la Juventus è un'altra rispetto a quella dell'andata, e quindi ha più possibilità anche
senza
di vincere.
Dubbio, ha poi, più possibilità.
Poi tra l'altro,
però il Napoli.
Sì, sì, poi il discorso Napoli mentale, Stefano, guarda che è importante, il Napoli in 5 giorni si gioca la stagione, Stefano, perché se dovesse perdere una Juventus, come noi speriamo, si staccherebbe tanto dall'Inter, che presumo questa sera con il Pisa, vabbè, lasciamo perdere. E poi, Stefano, guarda che non è, diciamo, trascurabile. Mercoledì ha un dentro, è più fuori che dentro, e quindi è l'ennesimo fallimento di Conte. Quindi è anche una situazione mentale difficile. Tu dici ancora di più, la Juventus dovrebbe provare ad approfittare. Mandiamo un audio, vai, Fede.
Ciao Quintiliano, Angelo da Nova Napoli.
Ciao.
Tifoso io della Juve. Allora, Quintiliano, la migliore risposta, come diceva l'amico di prima, tifoso della Juve di Napoli, bisogna ignorarlo, bisogna ignorarlo proprio, a quella specie di allenatore. E anzi, ascoltando pure prima sia Vincenzo che Alessandro, io voglio pure confidare ad una cosa di cui si parlava prima, che su uno Spalletti che massimo dovrebbe durare un due anni di più. Allora, voglio pure confidare, essendo un allenatore storico e di peso, poiché non si può ragionare in ottica quello che sta facendo lo stesso Claudio Ranieri a Roma, e quindi poter far arrivare un altro allenatore giovane in base alla richiesta.
Wow, ho capito il tuo discorso, siccome siamo un po' lunghi e sono tanti messaggi, grazie, magari un po' più brevi, ti rispondo subito. Secondo me è diverso il discorso, perché Ranieri, che peraltro ha qualche annetto in più rispetto ad Allegri, non voleva più allenare, a Spalletti invece vuole ancora essere sulla panchina. Poi un domani non si sa quello che potrà accadere, però adesso intanto Spalletti farà l'allenatore, no Stefano? Mi sembra pure carico,
Sono due situazioni totalmente differenti,
sì.
Anzi, vi devo dire una cosa, le dichiarazioni che ha rilasciato durante la settimana sul discorso del rinnovo del contratto e cose, lasciano pensare che lui a un certo punto si senta quasi con il coltello dalla parte del manico, come a dire io arrivo pure a fine stagione senza il rinnovo, tanto se faccio bene qua ritrovo subito un'altra panchina importante. Cioè, io credo che lui in questo momento si sia proprio focalizzato sulla voglia di tornare ad allenare, quindi non vedo proprio somiglianze con la situazione.
Sì, sì, è tutta diversa. Però Stefano, io non credo che lui solo per mettersi sul mercato, perché a me risulta, l'ho anche detto in diretta, che in realtà il contratto che gli hanno fatto di 8 mesi era un biennale mascherato, tu sai perché non gliel'hanno potuto fare. Perché
sì,
certo. E tra l'altro risulta, non perché l'abbia detto Chiellini prima della sfida contro il Cagliari,
ma veramente
sia pronto un rinnovo, e secondo me
dico,
anche giusto.
È ovvio che se la Juve non si mettesse d'accordo per il rinnovo con Spalletti e lui fa una stagione come la sta completando adesso, lui comunque si è rimesso sul mercato a tutti gli effetti.
Sì, però lui secondo me vuole, Stefano, magari sbaglio io. No, secondo me vuole vincere con la Juventus. Io la vedo così, perché comunque è sempre la Juventus. Chiaramente per... è sempre la Juve.
Per vincere però servono i giocatori buoni.
Sì, certo. Intanto
è sempre quello.
Sì, certo. Intanto 60 milioni finora già li hanno cassati da questa Champions. Qualificati. Perché è importante anche quello, su questo non c'è dubbio. Guarda Stefano,
no, ma il problema poi alla fine è chiaramente se ad esempio, ma adesso lo andremo a vedere se arriverà come ormai sembra così, infatti se era il Nasri, se era un giocatore richiesto da Spalletti, perché poi alla fine noi sappiamo sicuramente che Spalletti voleva a tutti i costi Chiesa, forse Mateta,
che però è una cosa che è una cosa diversa, però Chiesa Chiesa è il Vicendiz e il Nasri è il centravanti,
Questa è un po' la cosa che mi spaventa.
Staremo a vedere, dai. Stefano,
mi ha fatto ridere una cosa in questi giorni.
Vai, che stiamo per andare in pausa, vai.
Mi ha fatto ridere una cosa, cioè il Nasri a me è piaciuto anche quando l'abbiamo affrontato, è comunque fisicamente prestante, non vale secondo me i soldi di ingaggio che prende, né quello che dovrebbe valere, vabbè, questo è un altro discorso, è un buon rincalzo, secondo me. Detto ciò, lo stanno spacciando come un cecchino col colpo di testa, dicendo uno implacabile col colpo di testa. Nella Liga in 7 anni ha segnato 20 gol di testa, vuol dire 3 gol l'anno di testa, quindi c'è un cecchino proprio, non mi sembra.
Va bene,
poi che sia altissimo e forte fisicamente.
Stefano, se Dio vuole ci vediamo la prossima settimana, dipende da come martedì, mercoledì se vuoi, perché c'è la Juve, siamo più tempo, vediamo, poi ci mettiamo d'accordo.
Ci mettiamo d'accordo, okay. Intanto l'unica cosa che posso dirti è che quando ci vediamo martedì o mercoledì, se non abbiamo vinto col Napoli io vengo deluso, perché proprio, cioè, per me la partita di domenica non ha un risultato solo, uno fisso, stop. Non
e speriamo che così sarà. Grazie Stefano, un abbraccio, grazie
a voi,
buon
a
weekend,
presto.
Grazie. Allora siamo giunti al break, all'ultimo break di questa serata, tra 10 minuti inizia anche l'Inter, vediamo un po' come si mette, caro Federico Rossi, quindi ti passo la palla.
Fuori di Juve.
Allora, parlavo prima del saper iniziare la sfida tra Inter e Pisa, non so quanto durerà dal punto di vista pratico, parlavo prima del vice Kalulu, da ieri già avevamo citato questo nome, no? Wanlu, e Sky Sport dice i bianconeri cercano questo vice Kalulu, il ragazzo classe 2003 seguito con grande attenzione, tant'è che Ottolini è stato in Spagna di recente per vedere Wanlu in azione e il giocatore del Siviglia potrebbe essere una buona opportunità di mercato, se chiaramente ci saranno le giuste condizioni. In estate il ragazzo era stato cercato anche dal Napoli. Ogni calciatore seguito dalla Juventus è seguito anche dal Napoli, prima era l'Inter, adesso il Napoli, che lo trattò per diverse settimane senza però trovare un accordo con il club spagnolo. Quindi Wanlu potrebbe essere il Wanlu Sanchez, mi pare sia tutto il cognome, potrebbe essere, diciamo, il profilo per far rifiatare, ne ha bisogno Kalulu all'occorrenza, ovviamente, poi che Dio ce lo conservi così. Per il Volta Gabbana miglior cosa da fare, nessun fischio, assolutamente niente, reverenze, ma solo e soltanto pura indifferenza verso di noi, dice Enrico il Duca di Ruvo. Comportamento insulso, Spalletti is future è il futuro. Poi non so chi sia un Franco, buonasera gruppo, quale gruppo, boh, forse ha sbagliato chat. Premetto che non avrei apprezzato il ritorno di Conte alla Juve, lui sosteneva che i matrimoni si facciano in due, ma al dunque la scorsa estate ha lasciato la Juve all'altare. Scorsa estate, ragazzi, io prima o poi lo verremo a sapere come sono andate veramente le cose, e meno male, non avremmo avuto la fortuna di prendere Spalletti, che con il gioco ci porterà anche risultati. Domenica sarei totalmente indifferente nel confronti dell'ex capitano e allenatore bianconero, un sol grido, forza Spalletti, forza io e Roberto, Isola Liri. Grazie Roberto, anche oggi l'attaccante lo prendiamo domani, Pier Lorenzo dall'Aquila. Caro conterraneo aquilano, un po' di pazienza ragazzi, cioè ormai sembra fatta, a meno che all'ultimo non succeda un cataclisma, sembra fatta per questo giocatore. Allora magari venisse Nsiri con lui al Drogba addirittura, io e Dream vinciamo la Champions, sorpresa, beh, Pierluigi spesso scherza, diciamo così, discreti, che poi aggiunge discreti bandiera bianconera, bandiera bianconera. Vito da Pisa: essendo di Pisa sono affezionato anche alla squadra della mia città, per cui grazie per questo, retrocederà così a cuor leggero, come diceva il trap, non dire gatto se non l'hai nel sacco. Vito, io non è che ho detto sono sicuro che, senza avere nulla contro Pisa, mi pare, diciamo così, allora, qua, visto che ti offendi, una delle più indiziate per retrocedere, va bene? Io poi spero che si sa, cioè non lo so, non mi interessa il Pisa, però siccome faccio questo mestiere e guardo le cose, oggettivamente credo che sia una delle prime candidate a retrocedere, credo. Poi se farà un miracolo Girardino, tanto meglio per il Pisa. Buonasera Quinti, il problema poi non so, o sei del Pisa o sei della Juve, non può essere di due squadre, secondo me. Buonasera Quinti, il problema che si sta creando, il calciatore vorrebbe più garanzie di lasciare la Turchia, l'ho detto io, però si sta guardando attorno di trovare un club che dà più garanzie, l'ho detto prima leggendo Fabrizio Romano, perché giustamente cito la fonte, ha detto che sostanzialmente il ragazzo, siccome non vuole sostanzialmente tornare al Fenerbahce, cioè questo l'abbiamo capito, vorrebbe essere acquistato a titolo definitivo, quindi se si mette diciamo di traverso il giocatore potrebbe diventare un problema. Quindi ricordi bene, il marocchino ci segnò contro di noi in Juventus-Siviglia, ci scrive Antonio, mi ricordavo, vedete, questo è diventato un idolo in Marocco, un suo gol ha fatto qualificare la nazionale al mondiale, di testa è micidiale, salta più di CR7, è successo una volta rispetto a quel colpo di testa di Ronaldo Juventino contro la Sampdoria, che voi ricorderete. Hai letto stamattina i giornali? È fortissimo Antonio. Sì, ho capito Antonio, ma io leggo i giornali, conta poco, il verdetto lo emette il campo. Poi già che sia stato accostato, seppur per quel colpo di testa, a Ronaldo, francamente non mi pare una cosa, no? Leonardo da Roma: Chiesa si è infortunato di nuovo. Sì? Quando? Non l'ho letto. Vabbè, vai Fede.
Buonasera Quint, Francesco. Poi, Francesco. Con riferimento alla tua domanda, fischiare o non fischiare Conte, io direi applaudiamo un grande, grandissimo allenatore che è Luciano Spalletti. E poi, guarda, ti dico Quint, rimane sempre per me una bandiera Antonio Conte, una bandiera che però abbiamo riposto mestamente nei nostri cassetti, e quindi direi indifferenza. Va bene l'indifferenza per il nostro capitano Antonio, in fondo è sempre una stella della nostra Juve, ma l'indifferenza sarebbe la moneta con cui ricavarlo. Con grandi, grandissimi applausi al nostro mister Luciano, sempre più juventino, quindi secondo me con una latenza juventina che oggi sta esplodendo. Ti abbraccio Quint.
Grazie Francesco, con una professionalità tale da dire io sto nella Juventus adesso. Questo lo dice sempre Conte, io quando sono, perché Conte è juventino, però ormai penso che anche questo discorso sia relativo. Lui dice io quando sono all'Inter ovviamente sono dell'Inter, ma come professionista quando sono al Napoli sono del Napoli, eccetera. Però Spalletti sta veramente, Spalletti sta avendo, Francesco, un atteggiamento quasi da manager, se tu ci rifletti, no? Ora, la Juventus ha come lì, eccetera, però anche quando parla e come si relaziona con la stampa, quasi da manager, quando risponde, come perché comunque ha una certa età, una certa esperienza, e quindi è giusto che lo faccia. Vai, Fede.
Io Quinti, sono Antonio da Celano, vorrei soltanto mettere un piccolo appunto sulle problematiche uscite questo pomeriggio in merito all'Inter, che avrebbe l'intenzione al limite di mollare la Champions League. Allora, la mia teoria è questa: il campionato italiano si vince con le piccole, fino a mo l'Inter in Champions League era fra le papabile a passare il turno al primo round. E poi praticamente, come ha incontrato le grandi, è retrocessa in playoff. Inversamente a quelli italiani, dove un campionato si vince con le piccole, la coppia dei campioni, purtroppo devi mollare la Champions League, devi mollare, perché la Champions League si vince con le grandi, cose che l'Inter quest'anno ha fatto raramente. non è che molla, è obbligata a passare la mano perché non ha la squadra per competere a quel livello.
Intanto grazie ragazzi, un po' più brevi vi prego, perché sono tanti messaggi. Non sono d'accordo al fatto che è obbligata a mollare, ma non molla nulla, solo che la realtà è che le prime quattro partite erano facili. Quando stava per iniziare questa, diciamo, le seconde quattro, ho detto ragazzi, adesso per l'Inter inizia una nuova Champions League, e le ha perse tutte e tre, così come l'Italia scontri diretti non ha vinto quasi nessuno praticamente. Però non mollerà affatto, anche perché ti aggiungo io, più vai avanti più guadagni soldi, ma non soldi, soldi pesanti. Più vai avanti, ripeto, la Juventus già ha incassato 60 milioni e ancora deve giocare l'ultima partita e poi dovrà giocare playoff, saranno altri soldi. L'anno scorso 72 milioni circa, dopo aver perso il playoff col PSV Eindhoven. Capisci perché nessuno molla, ma ci mancherebbe altro. Vai Fede.
Ciao Quinti, Bruno, buonasera. Bruno. Ma io mi va bene che è arrivato il marocchino, perché almeno a giugno potremmo decidere se tenerlo o non tenerlo, no? Adesso prendendo Matetà ci regalavamo veramente, prendendo 35-40 milioni per un giocatore che volevano. Non siamo neanche sicuri, le nasate gli hanno già preso prima con gli altri attaccanti, e se prendevamo ancora un altro da sbaglio era finita, no? Esatto. Allora così abbiamo tempo a vedere entro giugno, a vedere se magari uscirà fuori qualcun altro, qualche più giovane magari, e avremo il tempo per decidere. Così secondo me è la cosa migliore, prendere questo. Centravanti ne avevamo bisogno, quello è sicuro, perché cioè, è pazzesco vedere una squadra che di testa non la prende mai. E poi dai, adesso siamo pronti per domenica, noi saremo sempre là a combattere in curva. Arriverà il parrucchino, ma quello proprio lo ignoriamo totalmente. Portiamo a casa una vittoria che sarebbe fondamentale per il cammino, altrimenti il quarto posto si allontana un pochettino. Ciao quindi.
Grazie a te, un abbraccio. Anche se rispetto a Nesiri, come vi ho letto, Fabrizio Romano ha detto che un po' si sta non mettendo di traverso, però il calciatore vorrebbe essere acquistato a titolo definitivo, e siccome c'è qualche altra squadra che lo chiede, speriamo che non salti anche questo, altrimenti prevedo inondazioni. Vai Fede.
Ciao Gio, quindi Andrea da Mugnano.
Andrea,
auguri di buon compleanno per ieri.
Grazie.
Ti volevo dire una cosa, ma è mai possibile che noi ci dobbiamo, la Juve, non noi, si deve accorgere che David non è una prima punta, non è un bomber, ma ha altre caratteristiche, solo adesso dopo sei mesi che ce l'abbiamo, no? Cioè, ma noi non abbiamo osservatori prima di cambiare i giocatori e guardano le caratteristiche dei giocatori, cioè prendiamo i giocatori solo perché costano poco, perché sono a parametro zero, senza sapere le caratteristiche precise dei giocatori. Io la vedo una cosa proprio da dilettanti questa cosa. Bah.
Beh, in realtà Andrea, bisogna essere onesti, detto che magari il parametro zero ha avuto il suo peso, ma poi la Juventus ha tirato fuori 12,5 milioni di euro perché ha dovuto pagare le famose commissioni, onore accessorio, avrei un altro termine ma non lo dico. Però francamente in questo caso devo dire che il calciatore, seppur in Francia, ha segnato una media di 25,6 a stagione nelle ultime tre, e quindi diciamo di fatto era connotato e connotabile come bomber, e qui sta mettendo in mostra altre caratteristiche, perché non è, insisto, tecnicamente uno bravo, però non si sta dimostrando un bomber, e alla Juventus invece serve quel tipo di calciatore. Buonasera, i tifosi allo stadio devono sostenere le squadre e non fischiare al primo errore dei nostri giocatori. In partite come queste la spinta del pubblico è fondamentale. Forza Juve fino alla fine. Giorgio da Pistoia. Buonasera Radio Bianconera. Marco da Bibbiano. Pensiero personale, come accolgo Conte allo stadio? Applaudo, ricordando che ha fatto quello che ha fatto in Bianconera, poi finisce lì. Dopodiché applausi infiniti per Spalletti. Forza Juve sempre. Vedi Marco? Giustamente dice sì, ok, però una volta applaudito è finito lì, perché io tifo Juventus e quindi sostengo il mio allenatore. Questo è un po' il tuo discorso. Paolo da Formia, vorrei dire a Stefano, che adesso non c'è, che secondo me Nesiri non verrà e che non stimola la strategia attendista della Juve, ma però la Juventus ha fatto l'offerta, Paolo, quindi sta aspettando una risposta. Se domenica vinciamo non sarà un problema, ma non avere un vero centravanti domenica, se ci costasse altri 2-3 punti, allora sarebbe un dramma. Tra l'altro vedo un po' troppa sicurezza nel battere il Napoli, perché gli mancano 7 giocatori, il possibile 11 titolare invece è una formazione di tutto rispetto che secondo me non è inferiore alla Juve. E però chi è che sta pensando di battere la sicurezza? Non, nessuno credo abbia questa certezza di battere il Napoli o questa presunzione, mettiamola così. Buonasera Quinti, ma perché compriamo solo attaccanti che poi si devono adattare al nostro campionato? Serve un regista e un terzino. Josué, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Innanzitutto grazie per come difendi Spalletti quando c'è da difenderlo e dire le cose come stanno, perché Spalletti ha dei meriti indubbi e quindi dobbiamo continuare a sostenerlo. Lui, la squadra, è il nostro allenatore, quindi indipendentemente dal nome, sempre forza Spalletti. Per me è uno dei top allenatori in Italia, lo metterei nei top 3. E poi per quanto riguarda il mercato, è ora che la Juve punti su giocatori anche meno conosciuti, che sulla carta potrebbero rappresentare un rischio, però non andando a spendere 40-50 milioni ogni volta, perché se prendi un giocatore a 15-20 milioni e sbagli l'acquisto, l'hai sbagliato su 15-20 milioni, non su 40-50. Quindi bisogna utilizzare secondo me questa strategia e prima o poi prendi anche dei giocatori soprattutto funzionali alla squadra, al progetto. Ciao, buona serata.
Grazie Cristiano, grazie. Vai Fede.
Quinti, Giovanni da Napoli.
Giovanni.
Io non sono in grado di giudicare i giocatori che compriamo e ho scoperto che probabilmente non lo sono neanche quelli che li compro. Io credo che guardando proprio questa squadra in questo momento, senza tornare troppo indietro, la crescita di molti giocatori, anche quelli che avevano giocato abbastanza bene prima, guarda McKennie, oggi è diventata significativa perché sembra che facciano parte di un progetto più grande, di un gruppo più forte, di una squadra più vera. E questo credo che sia il merito principalmente di Spalletti. E quindi credo che se questo Nasiri, come si chiama, il marocchino, è stato scelto anche da lui, e allora probabilmente possiamo crederci sempre nel tempo giusto, sperando che riesca subito a trovare la quadra. Ma in una squadra che gioca bene, che è un bel gruppo, ha un'idea, che ha un fine, è più facile inserirsi. E anche chi è meno bravo diventa più bravo. Quindi conta solo Spalletti.
Grazie Giovanni, sì, sono d'accordo con te sull'inserimento. È chiaro, tu dici col tempo giusto, però adesso c'è poco tempo per la Juventus. Spero che faccia come Malen, che appena entrato ha fatto un gol con la Roma, o con il tedesco del Milan che gli ha risolto l'ultima partita ai rossoneri. Speriamo, dai. Io confido su questo allenatore che ha migliorato tanti. È chiaro che in un contesto che funziona è molto più semplice, giustamente, come dici tu, inserirsi. E speriamo che avvenga questo. Sempre nel caso in cui la Juventus lo prenda, perché quello che ha scritto Fabrizio, che ha detto Fabrizio Romano, mi sta facendo un po'... non tremare, per carità, però qualche piccolo dubbio me lo sta facendo venire. Vorrei ringraziare pubblicamente Conte, ci dice Filippo, per aver rifiutato la Juve e aver permesso a Spalletti di essere il nostro allenatore, il quale ci porterà lontano in Champions, quello che Conte non è mai riuscito a fare. Filippo da Torino. Buonasera, sono Mariella, ma se allo stadio pensano a fischiare per tutta la partita Conte, come fanno ad incitare i ragazzi? Io penserei più al nostro allenatore che a lui. Ciao Quinti, mi sembra che la dirigenza sia troppo lenta nel mercato, sceglie un giocatore ma quando arriva il momento di affondare si inceppa, allora altre sono più rapide e spesso gli affari vanno a buon fine. Nesiri sta riflettendo, ma oggi dove sei Massi da Forlì? Vai Fede.
Ciao zio Quinti, Simone da Roma.
Simone,
allora, tema di oggi su Conte. Allora, Conte ci ha prima abbandonato, Conte ci ha tradito due volte, perché poteva andare da chiunque ed è andato in quelle due squadre lì che fanno dell'odio della Juve un marchio di fabbrica. Conte ci ha anche usato l'estate scorsa. Allora, la tentazione di fischiarlo tutta la partita e fargli cori contro tutta la partita sarebbe tanta.
Però,
siccome io non vado allo stadio,
vabbè, però nel caso in cui,
però mi permetto, se mi è concesso, di fare un appello a chi va allo stadio, fischiatelo quando faranno il suo nome nella formazione, però poi ignoratelo totalmente, fate magari i cori per Spalletti, perché per come è fatto lui, se sente che voi lo fischiate, lui si sentirà importante e si sentirà vincitore. Fategli capire che lui non è più nei nostri pensieri. È la peggior pugnalata che possiamo dargli, oltre a quella di battere sul campo, perché io domenica li voglio asfaltare.
Grazie, grazie a te. Allora, ciao Quinti, ma il riscatto di Open Day è condizionato in base alle presenze? Ciao Simone da Porto Garibaldi, forza io. Purtroppo no, caro Simone, perché il riscatto è condizionato a una cosa che avverrà sicuramente, cioè la permanenza della Juventus anche in questo caso, no? Questa formula, cioè una formula del genere, per come la vedo io, la puoi mettere in un contratto, cioè la condizione che adesso ti dirò, anzi già l'ho detta, della permanenza della Juventus in Serie A, quindi se la Juventus non va in Serie B l'obbligo di riscatto c'è. Una clausola di queste la metti solo se tu sei estremamente convinto di un calciatore. E Open Day purtroppo finora, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma non sta dando dei segnali di un giocatore che la Juventus pagherà 44 milioni, 43, qualcosa, seppur spalmati in 3-4 anni. Non sta dando il segnale di essere un giocatore funzionale al gioco di Spalletti o comunque della Juventus. È vero che Spalletti non c'era quando è stato acquistato questo belga. Quindi anche qui mi sento di fare una piccola critica. Cioè tu inserisci la Juventus, è chiaro che non retrocede, ragazzi. E quindi è come se l'avessi acquistato a titolo definitivo. È un po' l'acquisto di Kelly, no? Che fu acquistato con una condizione di riscatto, un riscatto condizionato a una cosa semplice. Non mi ricordo la qualificazione della Juventus alle coppe, mi pare. Però per fortuna adesso Kelly è migliorato molto, è diventato un perno, diciamo, importante, se non insostituibile, almeno in questo momento, della Juventus targata Spalletti. Vai Fede.
Buonasera ragazzi, Antonio da Genazzano. E volevo fare una domanda per quanto riguarda il giocatore El-Nasri. Ma a voi ricorda un po' David Trezeguet? E lasciamo perdere il paragone, però proprio come tipo di giocatore. Oh. Io ho visto qualche skill, qualche filmato, eccetera. Sinceramente mi ricorda tanto il modo di giocare e di segnare di David Trezeguet. Non so cosa ne pensiate voi. Per quanto riguarda Antonio Conte, fino a pochi giorni fa l'ho sempre amato e ho sempre aspettato il suo ritorno. Adesso noi abbiamo mister Spalletti e dobbiamo aver fiducia in lui. E Antonio Conte per me è soltanto un lontano ricordo. Quindi sempre forza Juventus, andiamo a vincere con il Napoli. Antonio da Genazzano, buona serata a tutti.
Grazie Antonio, ti posso dire la verità, non mi ricorda Trezeguet a me, però magari facesse la metà di quello che ha fatto Trezeguet. Intanto il Pisa, ragazzi, è andato in vantaggio. Sommer credo che sia impazzito, era uscito, era molto avanzato, praticamente Moreo mi pare che abbia segnato, non dico da centrocampo ma quasi, ha visto molto avanti Sommer e ha fatto un bel tiro di sinistro a rientrare e praticamente ha segnato un passaggio. Guardate, hanno fatto un passaggio sbagliato, Sommer ha avuto la palla, l'ha messa sul piede di questo giocatore del Pisa, che ovviamente ha tirato molto bravo di prima, d'effetto di sinistra, a rientrare e la palla è andata dentro, però è molto presto ragazzi, quindi chissà, caro Fede, vai.
Ciao zio Quinti, sono Luca B da Roma.
Ciao.
Ancora tanti auguri di buon compleanno passato. E
grazie.
A me preoccupa solo una cosa, ma il rinnovo di McKennie si fa o non si fa?
Ah, bella grazie. Domanda, caro Luca. Guarda, grazie a te Luca. L'ho detto prima, fino a un paio di settimane fa sembrano molto distanti le parti, ora si stanno rendendo conto, ma credo che anche ci sia la spinta di Spalletti, perché incide sul mercato, ragazzi. Avete sentito anche Fabrizio Lucchesi, che lo conosce, ci ha lavorato nella Roma con Spalletti, ma a parte che si sa che alcuni allenatori per forza incidono, non è che possano imporre come faceva una volta per esempio Capello, dice mi devi prendere questo, questo, questo e questo, i tempi sono finiti, però sicuramente dice una parola, credo che gli abbia detto di rinnovarlo e si sta parlando di un ipotetico rinnovo, dovranno incontrarsi le parti, c'è la distanza ovviamente sull'ingaggio perché McKennie tra l'altro ha cambiato fidanzata di nuovo, Fede, un donnaiolo, un sacco di ragazze, vabbè beato lui, no, è giovane, e questa era una nota di gossip di colore che ogni tanto ci sta bene, adesso gli dà no, sta per segnare l'Inter, no, fermati che l'ha presa il portiere, mannaggia, vabbè. Stavo dicendo, caro Fede, per rispondere a Luca, sembra che vogliano, giustamente la Juventus voglia rinnovarglielo, non so quale sia adesso la distanza, nei prossimi giorni lo sapremo, però
si sta muovendo la Juventus affinché possa confermare il texano, il nostro texano che ribalta tutte le tavole degli avversari mettendolo in difficoltà. Abbiamo un altro messaggio e poi ci possiamo salutare? Vai, l'ultimo, dai.
Ciao Quinti, io vi ascolto tutti i giorni, siete ciò che è della mia giornata e voglio condividere con voi questa felicità che ho. Da ieri mia figlia a 27 anni ha ricevuto un nuovo cuore che batte dentro di lei.
Ah, che bello,
e finalmente può prendere una nuova vita. Io sono Mimmo dalla Calabria, anche se sono a Torino in questo momento perché mi sono spostato per questa cosa, non andrò a vedere la Juve perché resterò con mia figlia.
Diciamo che già l'hai vinto il tuo
scudetto.
Non
andrò a vedere la Juve, però è bello, è bello.
Che bello, ciao. grazie Mimmo, vedi, abbiamo fatto, è stato un caso che ho detto Fede mandiamone un altro, sono molto contento, un bocca al lupo ovviamente per te e per la tua figliola, grazie, ogni tanto anche delle buone notizie si dicevano, caro Federico Rossi, in questo mondo che sta andando un po', no, più di là che di qua, lasciamo perdere, grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, colpo di tacco domenica con Alessandro e Bernadette e poi con tutta la squadra, pre, durante e post, noi ci vediamo direttamente, caro Federico Rossi, lunedì dalle 19 alle 21, stesso posto e stessa ora, sperando di fare il commento di una vittoria. Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.